leggere e poi contarci un po'.
13 e 14
mi sa. Prima
aveva detto
12,
dopo ha detto 13 e 14. 11 e 12, 13 e 14. 11 e 12 dovevamo rileggere l'altra volta, no?
Io e Cor sono rimasta indietro.
L'11 e 12.
Per caso, hai capito? L'11 e 12, 13 e 14.
Si
vede che l'altra volta avevamo già detto di fare l'11 e il 12, vero? C'era rimasto qualcosa da chiedere su quei capitoli lì? Cominciamo dalle vostre cose, dai. Poi...
Ma perché avevamo detto che se cominciavamo dalle nostre cose non andavamo mai avanti. Allora...
Sì, lo so, mi fermerò io, dai, un po' dopo. Perché se no restiamo sempre indietro con quelle. Per esempio dei capitoli 11-12, che dobbiamo anche tenere un ritmo se vogliamo arrivare almeno a dare uno sguardo panoramico. Dei capitoli 11-12, io avevo detto, no, che cosa contengono, che sono una serie di episodi, carattere conflittuale, soprattutto carattere conflittuale, che corrispondono un po' ai detti del capitolo decimo, no? Dove Gesù è messo in guardia dal fatto, aveva messo in guardia, cioè avvisato chiaramente i suoi discepoli dal fatto che la sua strada, la sua proposta di vita e quindi il portare nel mondo ciò che si impara da lui suscita subito e inevitabilmente delle conflittualità, degli urti, delle cose che non possono non essere contrastanti e difficoltose. Difficoltose e contrastanti come è stato per lui, così per i suoi discepoli. Allora il capitolo decimo raccoglie dei detti che accompagnano l'invio nella realtà umana dei suoi discepoli con questi avvisi, come si dice, sottolineature, avvisi, ammonimenti, ammonizioni, che ci sarà, no, da aspettarsi una strada in salita, come aveva detto il detto di Gesù alla fine del discorso della montagna, cioè della raccolta precedente a questo del capitolo decimo, no? Aveva detto: larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, ma stretta e in salita è la via che conduce, scusate. E così il capitolo decimo raccoglie tutti questi. E poi nel capitolo undicesimo e dodicesimo si mostrano una serie di episodi che hanno in comune questa conflittualità in Gesù, cioè quello che lui dice ai suoi discepoli nel capitolo decimo al versetto 5. Hanno perseguitato me e quindi perseguiteranno anche voi, perché non c'è discepolo maggiore del suo maestro. Versetto 24 e 25 del capitolo decimo: un discepolo non è da più del suo maestro, un servo non è da più del suo padrone, anzi sarebbe già molto per un discepolo essere come il suo maestro e per un servo come il suo padrone. E allora, se hanno chiamato Beelzebul il padrone di casa, quanto più i suoi familiari. Questo carattere conflittuale viene mostrato nei capitoli 11-12 nella persona, nella parola, nell'attività di Gesù. Questo mi pare il contenuto comune, no, di questi due capitoli. Allora, su questi due, avevate segnato le cose che vi hanno un po'...
Io non so, lasciato di più? Due o tre che non erano chiare. Mm. Però dopo io ne avevo anche una molto più arretrata, non lo so, se mai ci torniamo dopo.
Arretrata come dire?
È arretrata, cioè dietro.
E si riferisce a dove?
Si riferisce al discorso della preghiera, che in pratica viene citata in due o tre punti, non è un punto solo. Ma adesso facciamo il decimo e lì oppure torniamo indietro?
No, cominciamo da questo, dai, dopo andiamo.
Dal decimo.
Da questa cosa che hai detto.
La preghiera? Dunque, sulla preghiera, io ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, mi pare, di sicuro, però cioè, a me ancora non è molto abbastanza chiara, cioè, questa cosa. Cioè, qui sembrano esserci delle contraddizioni tra quello che dice nel capitolo sesto, alla fine, no, alla fine, verso versetto 8, non fate simili a loro, no? Si riferiva ai gentili, mi pare. Poiché il Padre vostro conosce le vostre necessità ancor prima che gliene facciate richiesta. E quindi, in poche parole, non sprecate parole, c'è questo concetto qui, no? Cioè, nella preghiera non sprecate parole, perché il Signore, perché il Padre sa quello di cui avete bisogno, quindi. Poi questo concetto qui viene ribadito, in un certo senso sottolineato, dove dice, sempre nel capitolo 6, dove dice verso il 32-33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste altre cose vi saranno date in sovrappiù. Cioè, quindi, in poche parole, cioè che la preghiera non consiste tanto nel fare una serie di richieste quanto nel cercare, ecco, la giustizia e il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Quindi, in pratica, ribadisce la inutilità, cioè, dello sprecare parole. Poi invece dopo, quando dice qua nel capitolo settimo, chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto, e sottolinea ancora, infatti, chi chiede riceve, chi cerca trova, chi bussa sa che bussa sarà aperto, sembra invece sottolineare un atteggiamento diverso da quello precedente, no? Cioè di insistere. Cioè, sì. Prima non sprecate parole, poi insistete se volete ottenere. Allora, questo di per sé già sembrerebbe in contrasto, cioè un'affermazione con l'altra. Però mi pare che avevamo detto l'anno scorso, specialmente nel Vangelo di Giovanni, che il concetto della preghiera, cioè Gesù ripete più volte, voi non ottenete perché non chiedete, cioè perché non avete chiesto, non avete ottenuto, dice più volte, no? E avevamo precisato che questo chiedere doveva essere comunque sempre dentro una sfera che... dentro la sfera della volontà di Dio, insomma, in poche parole, cioè se chiedete nel nome del Padre, cioè nel nome di Dio, vi sarà concesso, cioè in poche parole che la preghiera deve essere giusta, cioè deve essere... che la preghiera consiste nel fare la volontà di Dio, in altre parole. Mm-hmm. Ecco. Dopo però, qua ancora, a proposito della preghiera, cioè non è proprio a proposito della preghiera, ma insomma alla fine diventa una preghiera, quando parla della tempesta sedata, no? Erano lì nel lago, c'era la tempesta e loro, gli apostoli, dicono: Signore, salvaci perché siamo in pericolo. Quindi in un certo senso è una preghiera anche questa, cioè salvaci, siamo in pericolo, cioè in un momento di emergenza, cioè in un momento di difficoltà particolare. E Gesù placa le onde e la tempesta si placa, eccetera, perché temete uomini di poca fede, e alzato si sgridò i venti e il mare si fece una rambonaccia. Però resta il fatto che loro gli erano chiesto.
cioè, in poche parole, loro hanno avuto paura di una situazione di difficoltà che si presentava e hanno espresso questo loro... Ecco, qui sembrerebbe che Gesù li ha esauditi perché loro l'hanno chiesto. Se loro non lo chiedevano, cosa succedeva di quella tempesta? Cioè, venivano travolti dalla tempesta? Allora, la mia domanda è questa, cioè, se la preghiera ha senso ed è giusta soltanto se dentro... se rispetta insomma la volontà di Dio, insomma la preghiera del credente è giusta solamente quella di dire Signore fammi capace di fare la tua volontà e niente altro, perché tutto il resto è superfluo, in quanto Gesù dice non sprecate parole, ma lo sa Padre, lo sa Lui quello di cui avete bisogno. Ecco, però qui con questa immagine del lago, cioè della tempesta, non sembra poi essere così, cioè, mi sembra di vederci delle contraddizioni, cioè di non vedere sempre la stessa linea. Cioè, se il mare era in tempesta, in un certo senso potrebbe interpretarsi che la volontà di Dio era quella, cioè che fosse in tempesta, cioè che fosse un momento di difficoltà dentro il quale loro venivano a trovarsi. Però poi di fatto la loro richiesta viene esaudita, cioè salvaci dalla tempesta. Allora, va chiesto o non va chiesto? Quello che a noi sembra giusto, perché noi non possiamo che ragionare e muoverci con i nostri parametri, no? Che il più delle volte non coincidono con i suoi. Quindi non possiamo che esprimere una preghiera che parta dai nostri parametri, anche se uno fa lo sforzo di dire sia fatta comunque la tua volontà, però è inevitabile per me chiedere o esprimere una preghiera che vada nel senso che a me sembra più giusto. D'altra parte è irrazionale il contrario. Non so se sono riuscita un po' a esprimere quello che è la mia, il mio dubbio.
Non lo so se ho capito, se no lo dici. Comunque a me pare che il nocciolo del problema o della domanda sia la preghiera di domanda, la cosiddetta preghiera di domanda. Quindi se la preghiera di domanda evangelicamente, dal punto di vista evangelico, ha senso, e se ha senso a che cosa si riferisce, a che cosa si suggerisce di domandare, perché sia così. Le contraddizioni eventuali probabilmente si vedono, se ho capito bene, si vedono su questo piano, cioè sul fatto che sta preghiera di domanda e che cosa domandare, insomma, allora viene nel Vangelo ammessa o invece rifiutata. Ora, mi pare che le contraddizioni ci possono essere solo, di nuovo, senza, cioè, partendo da nostre già preconfezionate visuali della preghiera, se no nei passi evangelici mi pare che le contraddizioni non ci siano. Per esempio, questa faccenda della tempesta sedata è un racconto nel Vangelo di Matteo chiaramente trasparente, costruito per essere trasparente, della situazione della Chiesa nel mondo, della Chiesa nella storia. La barca dove Gesù entra, seguito dai suoi discepoli, qui in Matteo 8, essendo salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono ed ecco scatenarsi una tempesta, è la Chiesa. E quindi le tempeste, o la tempesta a cui qui ci si riferisce, è ciò che l'essere riuniti intorno a Gesù per fare quello che lui ci ha detto, per vivere come lui ci ha insegnato, suscita nell'impatto con il mondo, tra la Chiesa e il mondo. Per tempesta si intende la serie di levate di scudi, di opposizioni, di resistenza e di fare fronte contro ciò che nella comunità cristiana si vive, perché raccolti intorno a Gesù o perché la comunità cristiana è la barca dei suoi discepoli. Che questa barca abbia questo senso è assolutamente chiaro nel Vangelo di Matteo, perché l'Evangelista Matteo è l'unico che prima di questo episodio inserisce alcune, immediatamente prima, alcune battute, scambio di alcune battute fra Gesù e alcune persone che gli chiedono di seguirlo, quasi che l'entrare nella barca sia, nel racconto di Matteo, non tanto entrare in una barca, ma imbarcarsi con Gesù. Cioè sia il discepolato, la sequela di Gesù, che viene rappresentata così. D'altra parte, che sia questo è inequivocabile, chiarissimo, per un altro particolare, cioè l'Evangelista Matteo è l'unico evangelista che nomina la parola, che usa e nomina un paio di volte la parola Chiesa. La prima volta che la usa è nel capitolo sedicesimo, in quel famoso episodio: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. E dopo aver detto così, la parola di Gesù a Pietro prosegue: e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Questa espressione, le porte degli inferi, indicano il potere della morte, indica il potere della morte, della distruzione, dell'annientamento. Nella promessa di Gesù non potrà prevalere contro di essa, cioè contro la sua Chiesa. Anche quella frase lì si avvicina, come vedete molto bene, al racconto della tempesta. Se per tempesta si intende l'urto contro tutto ciò che tutto ciò che è suscitato come opposizione dalla presenza dei cristiani nel mondo, dalla Chiesa come tale, e quindi anche quella frase conferma che il racconto della tempesta sedata è veramente in Matteo trasparente, cioè è stato redatto in maniera che a chi lo leggeva facesse pensare alla Chiesa nel mondo come la barca su cui Gesù è presente e come la barca di coloro che si imbarcano con Gesù nella famosa impresa della diventare pescatori di uomini, nella famosa impresa della redenzione del mondo. Quindi anche la preghiera, che è veramente una preghiera, che si trova in questo racconto della tempesta: Signore, salvaci, perché siamo altrimenti perduti. Anche quella frase, come tutto il racconto, quindi si rivela riferita a la fedeltà alla comunità cristiana, alla vita di chiesa, alla vita di famiglia cristiana, in mezzo alle forze, ai venti, alle spinte di carattere disgregatrice, disgregatore, di carattere disgregatore, che agiscono contro il fare chiesa nel nome di Gesù e attorno a lui. La barca su cui Gesù abita insieme con i suoi discepoli affronta, entra immediatamente appena entrata nel lago, entra immediatamente in urto, in difficoltà, in tempesta, ma si tratta della tempesta e della difficoltà della Chiesa come tale, dell'essere Chiesa, del fare Chiesa nel mondo. Per cui la preghiera "Salvaci Signore, siamo perduti" è una preghiera di domanda, senz'altro, ma squisitamente legata a delle necessità o a dei bisogni o delle domande, no? Per esprimerci una preghiera di domanda, che rientrano perfettamente nel "cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia", dell'altro passo che avevi citato.
Però,
prima,
tra le due espressioni tra le due espressioni, cioè quello di "non sprecare", ecco, "non sprecate parole come i gentili, perché il Padre vostro conosce le vostre necessità ancora prima che gliene facciate richiesta", e l'altra che dice "chiedete, vi sarà dato, bussate", e lo sottolinea due volte, apparentemente è una contraddizione.
Dunque, la seconda espressione, quella del capitolo sesto, non dice di moltiplicare parole.
Non sprecate parole. No. Dice.
La prima dice di non moltiplicarle, quella del capitolo sesto, perché il Padre vostro lo sa già di che cosa avete bisogno e quindi non c'è bisogno che moltiplichiate parole. Invita quindi ad una preghiera che sia fatta non tanto di insistenza quanto di abbandono, di fiducia. I versetti del capitolo settimo, "chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto", non insistono sull'insistenza e sul moltiplicare parole, e quindi non sono contraddittori con l'altro, perché appunto non insistono sul moltiplicare parole o sull'insistere verbalmente, ma insistono invece sulla fiducia, precisamente come l'altra frase. Perché si dice "non moltiplicate parole"? Perché si dice voi, se moltiplicate parole, partite dal presupposto che insomma dall'altra parte ci sta uno al quale bisogna fargli la noia, se no non è predisposto a...
Sì, ma anche il discorso della fiducia, però, cioè avere fiducia, se prima mi dice che lo sa lui quello di cui hai, tu hai bisogno...
Quindi non c'è bisogno di moltiplicare parole, perché la preghiera non è informativa, non è una cosa con cui si informa Dio di ciò di cui abbiamo bisogno noi, perché lui lo sa già. Dice quello.
Esatto, no? Però allora nemmeno quindi, chiedere, perché tanto lo sa già, e nemmeno insistere, cioè nemmeno insomma chiedere rientra tutto in una
chiedere, come
esprimere,
viene...
cioè esprimere in qualche modo comunque le proprie richieste.
Però il chiedere o l'esprimere le proprie richieste viene presentato qui nel capitolo settimo non come informativo, non come una istanza o una necessità di carattere informativo. In questo caso sarebbe contraddittorio, ma invece come un'istanza di carattere affettivo, cioè i versetti 9 e 10 che seguono al versetto 7 e 8, agli imperativi, no? Cercate, bussate, chiedete. Cosa segue a questi imperativi? Segue una parabola, un discorso parabolico tipico di Gesù. Qual è il discorso parabolico? Il rapporto tra il figlio e i genitori. Ora, il rapporto tra il figlio e i genitori è un rapporto affettivo. Si insiste sul fatto che proprio perché c'è di mezzo un rapporto affettivo, è impossibile che la richiesta di un figlio non sia, non abbia un rimbombo molto forte nel cuore dei suoi genitori. È su questa sicurezza che l'essere figli autorizza ad avere nei confronti dei propri genitori, su questa sicurezza che insiste, chiedete e vi sarà dato, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto, perché a chiunque chiunque chiede riceve, a chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Queste espressioni dalla immagine parabolica successiva sono ambientati nel quadro delle relazioni familiari affettive, e quindi quegli imperativi si riferiscono a chiedere, a cercare, a bussare con la fiducia dei figli. A proposito, non si dice di che, tranne che l'espressione generica dell'ultimo versetto, cose buone a quelli che gliele domandano, quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a quelli che gliele domandano. Siccome la parabola era quella del cibo, del nutrimento, per via di parabola si dovrebbe intendere, per quelle cose buone si dovrebbe intendere ciò di cui si ha bisogno per il sostentamento. Siccome l'immagine è parabolica, non si tratterà dello sostentamento secondo l'immagine, e quindi del sostentamento alimentare, ma del sostentamento oltre l'immagine, e quindi di un sostentamento che non è quello dell'alimentazione. Però, detto questo, che cosa si capisce immediatamente? Che il chiedete vi sarà dato, cercate troverete, non è basato sulla necessità di insistere e di informare, ma invece è basato sulla fiducia dei figli, che appunto perché figli sanno di avere un potere sui loro genitori, sanno cioè di poter contare su di un loro lato debole, sanno di poter contare su qualcosa a loro favore. Perché? Perché sono i genitori. Analogamente qui, con questo riferimento parabolico al rapporto affettivo, analogamente qui si dice chiedete vi sarà dato. Perché chiedete vi sarà dato? Perché si presuppone l'ambito familiare, cioè l'ambito nel quale quando un figlio chiede qualcosa lo riceve sempre. Perché? Perché lo chiede a dei genitori. Ecco, il chiedere, dunque, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, insiste non tanto sulla necessità dell'insistenza e di una informazione che sarebbe in contraddizione con i detti precedenti, ma invece mi pare che omogeneamente ai detti precedenti del discorso della montagna, anche qui si insiste non tanto su quello che l'uomo può fare, ma su quello che Dio può fare per noi o per educarci alla preghiera. Non tanto insistere su quello che Dio può fare per deresponsabilizzarci e per metterci nella passività, ma proprio al rovescio, per affermare, documentare che, insomma, la preghiera cristiana è la preghiera dei figli che, quando chiedono, cioè nella preghiera di domanda, sanno di poterci contare su quel che chiedono, perché dall'altra parte ci sta un rapporto affettivo. È su questa sicurezza derivante dal rapporto che battono i versetti: chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, per via della parabola che li illustra subito dopo. Perché batte su questo? Da dove lo si vede che batte su questo lato la parola del capitolo settimo del Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 7 e seguenti? Perché appunto è dall'interno del testo stesso, ascoltato attentamente, che si ricava che la proposta che qui Gesù fa tra le sue regole di vita è la proposta di qualcosa di personale, come dire, non da delegare ad altri, ma da realizzare noi. Quel chiedere vi sarà dato, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve. Queste specie di frasi generiche a modo di proverbio cosa presuppongono? Presuppongono un rapporto con Dio che si sa bene e si gestisce bene come la cosa più importante, e si cerca innanzitutto di affermarlo nell'orizzonte vitale delle persone come una cosa importante, con tutte quelle esortazioni e quei detti sulla preghiera che avevamo notato presenti. Però quello che mi preme molto di sottolineare è che in questi passi biblici, per esempio in questo dell'orto, la preghiera viene concepita come un affidamento di sé, e quindi chiedete vi sarà dato, cercate troverete, o bussate vi sarà aperto, è una provocazione, un invito ad un rapporto di fiducia filiale nei confronti di Dio, come la matrice, l'humus, il terreno su cui nasce la preghiera. Più chiaramente forse ancora nel Vangelo secondo Luca lo stesso episodio insisterà non tanto sulle cose buone che il padre dà ai suoi figli che gliele domandano, ma insisterà esplicitamente sullo Spirito Santo che il Padre darà ai suoi figli. Questo nel analogo episodio, così come si trova nella redazione lucana. E in questo senso non c'è contraddizione tra le varie frasi che tu avevi sottolineato, perché appunto non si va dalla non insistenza alla insistenza, cambiando completamente orientamento tra il discorso della montagna e quello che stiamo guardando adesso. Non è che c'è questo come lo vogliamo chiamare, sì, ho detto prima che non c'è contraddizione, adesso stavo pensando a un'altra cosa simile, analoga a questa, cioè non c'è un tra le righe un cambiamento di rotta, di orizzonte rispetto a quella del dire, no, che la preghiera di domanda è la preghiera di domanda, sì, e nel Vangelo, nella Bibbia, la preghiera di domanda è chiaramente presente, ma è la preghiera di domanda come ce l'ha insegnata Gesù, come ce l'ha insegnata Gesù. Per quanto riguarda i contenuti, e cioè che cosa domandare, abbiamo appunto le indicazioni che abbiamo visto nel discorso della montagna: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, no? Da una parte. Dall'altra abbiamo l'indicazione analoga, omologa del Padre Nostro, la preghiera insegnata da Gesù, che prevede delle preghiere di domanda, ma queste preghiere di domanda sono limitate, ristrette, mirate su domande concernenti cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato in aggiunta. Dunque, da una parte le altre frasi, dall'altra il Padre Nostro, seconda metà, spiegano molto bene in che senso leggere chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, chi bussa sarà aperto. Voi sapete bene che questo non è vero nella realtà, non è vero che chiunque cerca trova, non è vero che a chi bussa sarà aperto. Dunque Gesù qui, dicendo così, si riferisce a delle situazioni interne, inerenti alla vita di fede, alla vita delle comunità cristiane primitive. Quindi non mi sembra che si suggerisca da qualche parte il contrario di ciò che polemicamente si era negato nel discorso della montagna, dicendo quando voi pregate non fate così, quando volete pregare non fate così. Dunque la cosa che interessa di più a noi, non mi pare che ci siano delle contraddizioni, perché osservando attentamente si vede invece una certa continuità e omogeneità. Oltre a questo, la cosa che vedo più importante di fronte a questi versetti, messo in chiaro che non ci sono di mezzo delle contraddizioni sulla preghiera di domanda, quello che mi sembra di mettere in chiaro è invece il come, o il modo come viene concepita, ad esempio, preghiera, il rapporto con Dio nello spirito dell'insegnamento di Gesù, che si basa sempre su questo rapporto di carattere filiale. Non mi sembra che si insista dunque su qualcosa di diverso da quello che c'è già nel discorso della montagna al capitolo sesto, o sempre nel capitolo sesto da quello che c'è già nella preghiera cosiddetta del Padre Nostro. E d'altra parte, nell'episodio della tempesta per via della lettura simbolica che Matteo ne fa, non ci siamo allontanati dallo stesso centro, insomma, di quello della preghiera di domanda cristiana, o secondo le direttive di Gesù, per gli scopi di Gesù e all'interno della sua azienda.
Quindi comunque è una questione di affidamento, cioè di fiducia
sui contenuti della preghiera. Fa scuola della preghiera di domanda, fa scuola il Padre Nostro, il nostro pane quotidiano, la capacità di perdonare, la lotta contro la tentazione. Sui contenuti, sul modo della preghiera di domanda, insiste in particolare questo non moltiplicare parole, cioè la preghiera di domanda non è informare, non è una cosa di carattere informativo, è basata sul rapporto affettivo. Così pure insiste il capitolo settimo nel dire cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Perché la parabola che segue è inequivocabile, è uno: se voi che siete cattivi potete dare ai figli quando ve lo chiedono ciò di cui hanno bisogno, immaginarsi il Padre vostro se non lo saprà fare quanto voi, o meglio di voi. Quindi chiaramente si insiste di nuovo sul modo, intendendo per modo una relazione di tipo affettivo, di tipo interpersonale profondo, all'interno della quale io so di poter contare sull'altro. La parabola dei figli parla chiaro: i figli sanno di poter contare sul lato debole dei genitori nei loro confronti. Quindi mi sembra che non ci siamo allontanati dal nocciolo della questione, anche parlando di preghiera di domanda.
Il capitolo 11 invece, volevo capire meglio, cioè volevo capire che non ho capito, perché dice, quando parla del Battista, Gesù, sì, che dice che... Fra i nati di donna non è mai sorto uno più grande di Giovanni Battista, ma sì, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Cioè questa espressione qui non l'ho capita mai bene. E poi anche dopo, quando dice dal tempo di Giovanni fino ad ora il regno dei cieli è oggetto di violenza, poiché i violenti vorrebbero farlo fuori. Cioè, questa cosa qui, ce la puoi spiegare?
I violenti vorrebbero farlo fuori, dov'è sta traduzione?
Poiché i violenti vorrebbero farlo fuori. Dal tempo di Giovanni il Battista, al 12, versetto 12, dal tempo di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è oggetto di violenza.
Sì.
Poiché i violenti vorrebbero farlo fuori, c'è scritto qua.
Violenti soffre di
Va bene, sono sorda, ma la vista è un'altra questione. Lì c'è scritto così.
Sì, 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 no, ma mi stupisce un attimo perché volevo vedere che tipo di tradizione.
Aspetta, che di solito coincide più o meno. Credo che sia così.
Sì.
È stata tu la riga?
No, no.
No, no, non c'è. Non mi prendi, lo rapiscono qui. Io te lo farò
fuori. Io sono uno dei regni dei cinesi. Io ho i violenti se ne sono.
Ah, nuovissima versione di testo originale, ecco cos'è questa qui, questa edizione. Quindi Matteo e Lancellotti.
Quello qua cos'è?
È Lancellotti che traduce.
Ti do io, però ce l'ho questa mia,
quindi quella.
Mi incuriosiva la differenza di traduzione. La spiegazione adesso è chiara, cioè questo è. Non la traduzione della CEI o della liturgia della domenica, ma la traduzione dell'autore che nella collana dei libri biblici dell'edizione Paoline, intitolata Nuovissima versione della Bibbia dei testi originali, traduce Matteo. L'autore che traduce Matteo è Lancellotti in quella collana lì. Cioè è un biblista francescano del studio biblico francescano di Gerusalemme, il quale ha fatto una traduzione sua. Allora, in questo caso la traduzione sua si riferisce al fatto che il verbo usato nel testo originale qui per dire il regno dei cieli è oggetto di violenza e i violenti, e poi viene sto verbo tradotto se ne impadroniscono, tradotto qui vogliono farlo fuori, oppure lo conquistano, lo fanno proprio, lo accolgono, oppure in senso sfavorevole, cioè vi fanno opposizione, vi si mettono contro, lo ostacolano, lo vogliono far fuori. Sono evidentemente le due facce della possibile traduzione del verbo che c'è nel testo greco. Ecco perché è così, capito? Ora, in tutti e due i casi delle traduzioni possibili di questo verbo, la frase di Gesù ha un senso, anche in questa diversa sfumatura, abbastanza chiaro, abbastanza evidente. Dai giorni di Giovanni il Battezzatore fino ad oggi, cioè dopo Giovanni, e quindi nell'era, diremmo noi oggi, di Gesù, o nell'epoca della predicazione di Gesù, che secondo il Vangelo di Matteo predica come Giovanni il Battezzatore, la stessa cosa, cioè il regno di Dio, nella sfera di Gesù e nell'epoca della predicazione di Gesù, il regno di Dio subisce violenza, cioè è oggetto di una impetuosa domanda di iscrizione, domanda di entrata, domanda di acquisizione, domanda per averlo, insomma, no? Il regno dei cieli dall'epoca di Giovanni il Battezzatore è oggetto di ricerca, è oggetto di un'ambita ricerca, di un'ambita domanda. Questa è la prima metà della frase. E la seconda metà della frase, se si traduce i violenti se ne impadroniscono, vuol dire e soltanto quelli che ci mettono molto molta determinazione, molto impegno, che proprio lo vogliono a tutti i costi, lo raggiungono, cioè ci entrano. Soltanto quelli che hanno una determinazione irreversibile nei confronti del regno di Dio, una scelta, cioè una vera scelta, soltanto quelli lo raggiungono, direbbe la seconda parte della frase, e invece nell'altra traduzione vorrebbe dire è oggetto di una grande domanda, di una grande ricerca, di un grande bisogno, di una grande esigenza, no? Però, andrebbe tradotta la seconda frase, ma incontra altrettante opposizioni, incontra altrettanto, come si dice, resistenza, altrettanto ostacolo. Tradotto in questo secondo modo, la frase metterebbe in evidenza l'annuncio di Gesù, l'annuncio del regno, segno di contraddizione tra chi lo vuole con determinazione e tra chi invece lo combatte o vi si oppone con altrettanta determinazione. Dai tempi di Giovanni ad oggi, quindi ai tempi di Gesù, il regno dei cieli è oggetto di una ricerca molto intensa, molto determinata, seconda parte della frase, ma è oggetto anche di una resistenza molto determinata, oppure, traduzione della CEI, solo chi è risolutamente, radicalmente determinato lo raggiungerà. Tutte e due le frasi, come vedete, hanno una sfumatura interessante, no? Un senso vero, e cioè che dovunque si proponga o si faccia oggetto di ricerca determinata la parola di Gesù e la sua proposta di vita, il regno dei cieli, dovunque questo venga fatto oggetto di investimento di sé, solo una grossa determinazione radicale, risoluta, irreversibile, funziona per una cosa così. Oppure viceversa, però proprio perché si tratta di una proposta di vita alternativa, radicalmente nuova, non può che essere circondata di difficoltà, di opposizione, di resistenza. Tutte e due le cose mi sembrano molto attuali e molto, molto vere, riferite al cristianesimo, no? Alla proposta di vita di Gesù.
Sì, un'altra cosa strana mi sembrava questa qua, il capitolo dodicesimo, la bestemmia contro lo spirito. Cioè, perché dice, se uno dice una parola contro il figlio dell'uomo, sì, egli sarà perdonato.
Sì.
Ma se la dice contro lo Spirito Santo, non vi sarà perdono per lui, né in questo secolo né in quello futuro.
Sì.
Cioè, in poche parole, il figlio dell'uomo è Gesù, no?
Sì.
Allora, perché se si dice una parola contro Gesù sarà, sì, perdonato, contro lo Spirito non, sì, sarà perdonato? Insomma, Gesù, lo Spirito e il Padre non sono una, sì, cosa sola?
Sì. Sì, dunque vedete, qui tocchiamo con mano una regola interpretativa solita, fondamentale. Una frase presa da sé può creare difficoltà. Questo è uno dei test più eclatanti. mantenuta in collegamento con l'episodio di cui fa parte, allora si smonta la difficoltà. Questa è una regola generale, eh? Una frase da sola, presa da sola, può essere equivocata, di solito viene equivocata e crea problemi e difficoltà. Invece legata con l'argomento, il discorso, l'episodio di cui fa parte, allora si illumina meglio. Qual è qui l'episodio di cui fa parte? È la maldicenza nei confronti di Gesù come esorcista. No? Ma i farisei, dunque, in quel tempo gli fu portato un indemoniato cieco e muto ed egli lo guarì, e tutta la folla era sbalordita e diceva: non è costui forse il figlio di Davide, cioè il messia dell'attesa davidica, no? di marca regale. Ma i farisei, sempre a proposito della stessa cosa, dello stesso fatto, ne danno un'altra lettura, cioè questo fa di questi gesti clamorosi per gettar fumo negli occhi alla gente, per incantare la gente dietro di sé e portarla così fuori strada, portarla così dietro a sé invece che dietro al Dio di Israele, l'unico vero Dio, portarlo fuori strada. Dunque costui fa la quinta colonna, diremmo noi oggi, dell'esercito, non della salvezza, ma della rovina, della perdizione, di Satana, di Beelzebul, il principe dei demoni. Costui sta facendo, cioè, dei gesti eclatanti allo scopo di catturare consenso per sé, cosa che è tipicamente demoniaca, soprattutto perché catturare consenso per sé, per la propria persona, per il proprio protagonismo, per il proprio io, è per definizione portare via da Dio. Allora, questo è il punto di partenza. Gesù, conosciuti questi loro pensieri di, diremmo noi oggi, di malcienza, di cattiva fede, di mala fede, di tipo ostile, disse loro, cioè li fa ragionare: ogni regno che non è unito ma discorde è destinato ad andare in rovina, non può reggersi. Ora, se Satana scaccia Satana, cioè se io fossi un alleato di Beelzebul, come si dice sopra, ma caccio Beelzebul dai suoi possedimenti, allora cosa succede? Satana scaccia Satana, dunque il suo regno è diviso, dunque destinato a non potersi reggere. Primo ragionamento per controbattere quella maldicenza. Secondo ragionamento: in secondo luogo, se, come dite voi, io scaccio i demoni in nome di Beelzebul, quando lo fanno i vostri figli, in nome di chi lo fanno? Cioè, come si distingue qui? Perché loro lo fanno in nome di Dio e io invece lo faccio, secondo voi, come alleato di Satana? Come si distingue chi è che fa bene e chi è che fa male? Conclusione di questa domanda, di questo secondo ragionamento: i vostri figli, loro stessi saranno i vostri giudici. Cioè, siccome tra me e i vostri figli applicate due pesi e due misure, ma il fatto, il risultato è sempre lo stesso, allora questo che voi applicate due pesi e due misure vi viene chiaramente smascherato, fatto vedere da che cosa? Dai vostri figli, cioè dagli esorcismi che compiono i vostri discepoli. Voi di loro non dite così, di me dite così, cioè in altri termini questo doppio peso e doppio misura rivela la vostra malafede, la vostra... Allora, i due ragionamenti fatti sono per escludere, per smentire la maldicenza. Uno per un verso, uno per l'altro, ottengono lo stesso risultato. Non può stare, non può essere quel che dite voi. Stabilito questo, si prosegue. Ma allora, se io scaccio i demoni, non come dite voi, ma per virtù dello Spirito Santo di Dio, allora vuol dire che il regno di Dio è qui tra di voi che sta operando meraviglie. Vuol dire che voi avete davanti, sotto i vostri occhi, il regno di Dio all'opera. Per confermare questa affermazione fondamentalissima, una parabola, tipico modo di parlare di Gesù. Quando uno fa la guardia alla sua casa, tutto andrà bene finché non arriva uno più forte di lui. Allora, quando arriva uno più forte di lui, ciò a cui faceva la guardia è subito perduto. Fuor di parabola, si vede bene per che cosa era stata raccontata, chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Fuor di parabola, cioè quello che voi dite è evidentemente maligno. Ciò che io faccio non può essere malafede o in nome del principe dei demoni, come dite voi, e quindi di conseguenza si rivela che quello che dite voi è pura volontà di polemica. Chi non è contro di me è per me, e chi non raccoglie con me disperde, questo gioco di parole rileva precisamente l'importanza dell'essere onesti, leali davanti al fenomeno Gesù. A questo punto la nostra frase, perciò io vi dico che qualunque peccato sarà perdonato, ma il peccato contro lo Spirito non sarà perdonato. Nel contesto, qual è sto peccato contro lo Spirito? Di che cosa si stava parlando prima? Si stava parlando della malafede, con cui si leggono i fatti compiuti da Gesù. Per malafede, per spirito di parte, per pura polemica. Se questo è il contesto a cui ci si riferisce, la frase famosa significa Qualunque peccato che non sia fatto in mala fede è recuperabile, perché basta accorgersi e pentirsene. Ciò che non è recuperabile è la mala fede. In questo senso non può essere perdonato, perché per essere perdonato bisogna per definizione che non sia in mala fede, che sia cioè riconosciuto, riconoscibile e che inneschi il pentimento.
Ecco, ma dalla mala fede uno non si può pentire?
Ecco, non si dice che dalla mala fede non ci si possa pentire, perché ci si riferisce ad un episodio che è evidentemente solo mala fede, che esclude il pentimento o la come si dice, la riflessione, la revisione, perché si tratta degli avversari di Gesù, si tratta di quelli che intenzionalmente, in mala fede, calcolatamente, apposta per manifestare la propria opposizione, per giustificare la propria resistenza all'essere coinvolti da lui, la giustificano teoreticamente così. Questo è un alleato di Satana, ma essendo l'affermazione palesemente, e Gesù la mostra, no? Fa quei ragionamenti per mostrarla palesemente falsa, si smaschera la mala fede di chi la fa. Ora, posto che uno sia in mala fede, si conclude, quella persona è perduta. Cioè, prima si dimostra voi siete in mala fede, non state dicendo delle cose serie. Poi si aggiunge, e quando le persone si arroccano sulla propria malafede, non esiste il perdono. Non esiste il perdono e quindi non c'è più niente da fare. Sì, perché si è nella posizione, per definizione, nella posizione della malignità, della malafede. Il discorso che veniva fuori l'altra sera quando parlavo dell'inferno a una televisione privata che mi aveva invitato a parlare, no? Il discorso della malafede è lo stesso discorso che qui vedete torna fuori nel Vangelo. Pari pari, cioè delle volte si discute, si fanno polemiche sulla realtà dell'inferno, perché Dio è infinitamente buono, non è possibile che l'inferno sia eterno, i discorsi vengono fuori quella sera, erano questi qua, e la radice è proprio qui: se l'uomo è o non è capace di malafede. Se è capace di malafede, la malafede per definizione è irrecuperabile. Posta l'ipotesi che uno persista in malafede, questo è ciò che significa l'inferno, cioè una situazione irrecuperabile di perdizione, di malignità. Poiché ciò che si intende con l'inferno è precisamente una situazione risultato delle scelte, come si dice, delle scelte perseguite con costante e irreversibile determinazione delle scelte di malafede, di cosciente, risaputa responsabilità. Può essere quanto si vuole duro, antipatico, tutt'altro che attraente, ma qui, come altrove nel Vangelo, quando si parla dell'inferno, quell'altra parola famosa che il Vangelo usa, cioè il fuoco della Gehenna o la perdizione, e si dice la stessa cosa. Si dice cioè che l'uomo è capace di malafede, e posta la malafede e la persistenza nella malafede, non c'è più niente da fare. Così la frase, che sembra un po' strana, messa nel suo contesto, appare limpida, coerente, come devo dire, trasparente, luminosa, no? Si intravede abbastanza bene che cosa si riferisce il peccato contro lo spirito. Si riferisce precisamente a questo. All'episodio precedente e alla malafede evidente di chi, di fronte agli atteggiamenti di amore, di carità, di pronto soccorso e di coinvolgimento di Gesù nelle situazioni più disastrate, più dolorose, va a sospettare in lui un atteggiamento interessato, una ricerca di consenso, un atteggiamento egoistico e protagonistico, quando è evidente il contrario. Dunque c'è di mezzo il malanimo e la malafede, l'opposizione, la cattiveria, quello che vogliamo, nei confronti di qualcosa che chi scoccia ti dà fastidio perché ti mette in crisi, cioè ti chiede di smontare la tua sicurezza, la tua arroganza, la tua sicumera, la tua posizione abituale, ti chiede di smontarla, ti spiazza, ti mette in crisi.
E se uno non riconosce in quella cosa, cioè nella proposta, in pratica, in questo caso nella proposta di Gesù, se uno non riconosce la verità, cioè faccio l'esempio, l'altra sera noi abbiamo avuto la lezione lassù con Giannino Piana, no? Per farmi capire, lo dico, che ci ha parlato della proprietà privata e della distribuzione universale dei beni. Allora, cioè il giorno dopo ho incontrato una persona che aveva assistito alla lezione e gli ho detto: bella quella lezione, sì bella, però troppo duro il discorso, durissimo, non può essere così, cioè la verità, cioè non può essere la verità, perché troppo dura sarebbe. Ecco, cioè se uno non riconosce nella proposta cristiana, cioè nella proposta di Gesù, la verità, uno non è più in malafede.
Perché non la riconosce?
Perché è troppo dura.
Allora
in questo
c'è
caso non è la motivazione.
Allora c'è da dubitare se ci sia la malafede, perlomeno, non è da escludere. Non è da escludere. quando Gesù ha incontrato quel famoso ragazzo che i Vangeli chiamano il giovane ricco e gli ha fatto la proposta della sua visuale della ricchezza, che era per essere divisa, non per essere tenuta in proprietà, quello dice che se ne andò triste perché era troppo duro il discorso fatto da Gesù. Ma Gesù fece un commento di quelli tutt'altro che misericordiosi, sempre secondo il Vangelo di Matteo e anche di Marco. Il commento di Gesù è più facile che una corda da marinaio passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Questo non è affatto un commento, cioè Gesù commenta dicendo quello aveva degli interessi da difendere. E stranamente è lo stesso discorso che scatta quando si va a toccare la proprietà privata. La prima volta che un documento del Papa fece papale, come si dice, l'affermazione che la proprietà privata non è un diritto assoluto, ma relativo, da sottoporre alla istanza sociale, quindi alla verifica sociale, quindi alla divisione.
E questo era il discorso.
La prima volta che un'enciclica papale fece questo discorso papale è stata la Populorum Progressio nel 68. I giornali della esponenti della economia liberale e quindi della teoria della proprietà privata fecero senza mezzi termini coro per dire che il Papa era diventato comunista. Questa è la parola usata. Il Papa è diventato comunista.
Quella che era Paolo VI,
no?
Sì.
Si riprendeva la
popolare un progresso. Il che indica chiaramente la malafede. Mi dispiace, su questi punti non si può trasligere o far finta di. Uno potrà nascondersi elegantemente quanto vuole, insomma, non so come la vuoi chiamare questa. Se per me è più importante i miei interessi della parola di Gesù, chiamalo come vuoi, è comunque ciò che qui abbiamo indicato con l'opposizione interessata alla proposta di Gesù, fatta per interessi, non perché uno non ha capito e non ha chiaro dove va a parare, ma perché uno ha chiaro dove va a parare e non ci sta, non gli sta bene. Questo è il punto. A me non mi sta bene, cioè io sono da un'altra parte, te di quello che ti pare, io faccio quello che mi pare. Questo atteggiamento così papale, chiaro, chiamiamolo malafede, chiamiamolo come vogliamo, significa l'opposizione diametrale alla proposta di Gesù. Su questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi possibili. Ed è di questo che qui si parla, ed è di questo di cui qui si parla, per esempio in questo contesto della frase dello Spirito, eh? Si parla di questa opposizione chiara, lucida e interessata. Sì, oppure non si può contemporaneamente seguire Gesù e seguire i propri interessi, perché la proposta di Gesù è il contrario dei propri interessi, è esattamente l'opposto che il proprio, l'affermazione di sé, è l'offerta di sé, l'esproprio di sé. Essendo questo, è chiaro, ogni e qualunque posizione in difesa di sé, della propria posizione, è antitetica. Non c'è possibilità di compromesso, insomma, o l'una o l'altra. E questo è ciò che qui Gesù insinua. Cioè, il problema non è che io caccio i demoni in nome, perché loro i vostri figli in nome di chi lo fanno. Il problema non è se io sono, perché se fossi un alleato di Satana, Satana sarebbe in contrasto con se stesso, quindi il suo regno sarebbe destinato già a fine. Il problema è che a voi non vi sta bene questo. Il problema è che a voi non vi sta bene come io faccio, perché contrasta con le vostre posizioni di vita, e le vostre posizioni di vita sono più importanti di tutto. Questo è il nocciolo brutale della questione, detta qui al figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo, no? Ogni cosa contro il figlio dell'uomo sarà perdonata, ma
una domanda, oppure no, vai avanti.
Didi.
Se potevo leggere il decimo capitolo, cioè Gesù dice ai suoi apostoli di essere prudenti. Inizia. Poi successivamente parla che il discepolo è sufficiente che sia come il maestro, e il maestro non è stato tanto prudente nella sua vita, cioè è andato contro il potere, è andato alla fine così fatto sufficiente. Perché adesso spiega di essere prudenti i suoi apostoli, non di essere come lui?
Sì. Dunque, il essere come lui si riferisce all'avere opposizioni tanto quanto lui, non all'essere più o meno prudenti.
La prudenza lui non l'ha avuta tanto, non è vero?
Sì, però ogni frase nel suo contesto. La frase un discepolo è come il maestro non si riferisce alla prudenza nel modo di muoversi, ma agli effetti che ottiene. Cioè, hanno perseguitato me, dunque non potete aspettarvi che non perseguitino anche voi se siete dalla mia parte. Questo è il discepolo uguale al maestro. In che cosa dunque? Nella persecuzione, negli effetti, nell'opposizione, nella difficoltà, nella proposta alternativa, e quindi in quanto alternativa incontra degli ostacoli. In questo siete uguali a me. Dunque non tanto alla prudenza. Poi, per quanto riguarda invece la frase sulla prudenza, ogni frase nel suo contesto, la frase si trova al versetto 16, e la preceduta così, no? Iniziata così: vi mando come delle pecore o degli agnelli in mezzo a dei lupi. Ora, chi è che sa di essere pecora in mezzo ai lupi? Cosa deve fare? Subito dopo gli si dice: prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Due cose contemporaneamente, non solo prudenti, ma anche diremmo noi oggi incuranti del pericolo, o ingenui o coraggiosi, non so come dire, come le colombe. Si dicono due cose insieme, ma poi, per capire che cosa vuol dire prudenti, che in italiano potrebbe appunto significare non esagerare, mentre Gesù non è che non abbia esagerato, non ha davvero preso la regola del compromesso, come stai dicendo, no? In italiano essere prudenti potrebbe significare questo, cioè non farla troppo grossa, perché dopo, no? Andare un po' nei limiti, nelle misure. Ma che cosa vuol dire qui prudenti? Bisogna domandarlo al contesto, cioè alle altre frasi che vengono prima e dopo, sempre per quella regola che abbiamo detto prima. Ora, cosa viene dopo? Guardatevi dagli uomini. Cosa vuol dire dunque prudenti? Vuol dire guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali, vi flagelleranno nelle sinagoghe, sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Dunque, da questo seguito, prudenti significa guardatevi da, cioè, sappiate che non potete non avere, non potete non mettere nei conti, non potete non avere delle opposizioni frontali, e davanti alle opposizioni frontali non illudetevi di poterle ammansire. Si tratta di opposizioni talmente radicali, talmente bianco e nero, talmente estreme, che non si tratta di illudersi che le si possa convertire. Non illudetevi che si tratti di opposizioni smontabili. Si tratta di opposizioni diametrali. E quindi guardatevi bene dal voler, dall'aspettarvi, dal voler fare, dal mettere in programma, che non siano insidie mortali, che siano delle persone da far ragionare. Si tratta di un confronto bianco e nero. Quindi, se voi siete agnelli e sapete che gli altri sono lupi, non andate a discutere coi lupi. Vi ricordate la favola famosa dell'agnello e del lupo, che bevevano allo stesso corso d'acqua? Tra il lupo e l'agnello non c'è ragionamento possibile, non è possibile intesa. Uno è fatto per essere mangiato dall'altro, o dall'altra parte, uno è fatto per mangiare l'altro. Quindi non illudetevi che sia diversamente. In questo senso siate prudenti. Guardatevi bene dal pensare che la vostra proposta possa essere ragionata e ragionevolmente compresa. La vostra proposta di vita sarà o accettata o respinta. E quando è respinta, non illudetevi. Vi aspetteranno solo tribunali, flagellazioni, prigionia, morte. Dunque, il concetto di prudenza qui sta più dalla parte di previdenza, o avere chiaro di che cosa si tratta. Si tratta di un conflitto diametrale, radicale, nel quale o si è da una parte o si è dall'altra. E proprio perché si tratta di bianco e nero da una parte o dall'altra, non bisogna illudersi che sia diversamente. La conferma è ulteriore, qui si batte su questo, è che nello stesso testo, andando avanti, si parla di morte e di persecuzione, senza mezzi termini, e poi si conclude nella stessa luce dicendo per forza ci saranno trattamenti violenti nei vostri confronti, perché voi siete discepoli di un maestro crocifisso. I discepoli non possono che aspettarsi la stessa sorte. Dunque, siate come i serpenti, coscienti di muovervi in terreno ostile, in un campo minato. Quindi guardatevi dal illudervi che si possa ragionare, no? Che il cristianesimo, cioè, sia una questione di convincere, di ragionare, di insistere, di illustrare, di insomma fare un po' di opera di insistenza, di convincimento. Il cristianesimo è una questione di bianco e di nero, di prendere o lasciare, di essere conquistati, lasciarsi conquistare, o di fare opposizione diametrale. Dove c'è l'indifferenza, che è la situazione più tragica del momento presente, perché non sarebbe tragica l'opposizione, tragica è l'indifferenza, precisamente perché dove c'è l'indifferenza significa che la percezione del cristianesimo come novità radicale assoluta è scomparsa. Chi è indifferente è indifferente perché ciò che vede come proposte per lui sono tutte equipollenti, una vale l'altra. Famoso discorso, dicendo uno va l'altra, che equivale praticamente più chiaramente a dire nulla vale, da cui l'indifferenza. Che l'indifferenza non è una posizione di spettatore, può sembrare, ma non è. L'indifferenza è una posizione di scelta, non una posizione neutrale.